Benvenuto, siete agli ospiti. Io ormai sono di famiglia, anzi di chiesa, quindi assolutamente no, anzi, mi hanno detto, ovviamente anche io porto i saluti dalla chiesa di Ostia, e anche noi siamo tutti nella stessa barca, come si vuol dire, con mascherine, distanza e così via, e non vediamo l'ora di poter anche in qualche modo di poter avere comunione fraterna, anche quando facciamo anche i culti insieme il 1° maggio. E comunque il Signore sa ogni cosa e ci guida in questo senso. E, tornando alla cosa principale, alla parola del Signore, vorrei leggere insieme a voi questa mattina la seconda lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 5, e leggo dal versetto 11 al versetto 21. Secondo Corinzi 5, 11, 21. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini e Dio ci conosce a fondo e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuori di senno è per Dio e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che Egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato al ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Questo è un bellissimo brano che ci ricorda tante verità, ma non solo ci ricorda la salvezza in Cristo, ma ci ricorda anche lo scopo della salvezza, cioè quello di essere dei testimoni. Ma andiamo un po' per ordine, credo che non sono l'unico forse a piacere, sono addirittura amare le cose nuove. Abbiamo questi aggeggi quasi che sono praticamente all'ordine del giorno, bisognerebbe stare appresso, bisognerebbe comprarsene una settimana. Non lo so, adesso sentivo alla radio un nuovo modello che si arrotola allo schermo. E che ci faccio? Non lo so, ma comunque lo può rotolare e te lo metti, lo schermo che si piega, insomma, queste belle cose qua. Ognuno va dietro a questa tecnologia. Ovviamente è bello non solo le cose materiali, sono belle anche le cose della natura. Questo periodo, dopo magari l'inverno o l'autunno, vedere la primavera o l'estate a meno che non c'è il gioiello nonno, che c'è da fare l'erba, un altro discorso, ma è bello vedere la vita sorgere, le piante, i fiori e così via. Oppure la vita umana, vedere un bambino, o sapere che in famiglia o qualche amico, un parente, ha avuto un figlio, e gioire di queste cose. La vita, le cose nuove sono meravigliose. Ed è questo anche così. Ma la cosa più bella avviene, come abbiamo appena letto, in Cristo. Noi in Cristo siamo, come dice Paolo, delle nuove creature. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Io non so come vivi la tua vita, ma penso grosso modo tutti noi a volte combattiamo con qualcosa nostro di vecchio, che pensiamo che in qualche modo rimaniamo ancorati in un vizio, in un peccato, in una debolezza, e pensiamo che la nostra vita siamo destinati, condannati a vivere con questa debolezza. Ma qui il brano ci ricorda che noi siamo delle nuove creature. Noi abbiamo una nuova identità in Cristo Gesù. E anche se è vero che a volte abbiamo delle cose che ci legano al passato, ma la nostra vera natura è oltre, è ben diversa, è nuova in Cristo Gesù. E vediamo un attimo qua questo brano cosa possiamo imparare questa mattina su queste cose nuove che Dio ci dona. Tra le tante cose, noi Paolo afferma che abbiamo possiamo avere anche un nuovo senso di timore di Dio. Paolo qui sta affermando nel versetto 11 che Dio non si diverte a terrorizzarci, questo è chiaro. Alcuni pensano che Dio è come se fosse un poliziotto cattivo che come sbaglio subito è fuori una paletta e ci fa una multa. Dio non è così. O se ci capita qualcosa, una malattia, una disgrazia, subito pensiamo che cosa ho fatto di male. O Dio mi sta punendo per quel peccato. Dio non si comporta in questo modo. Grazie a Dio ovviamente, non grazie a noi. Ma questa è la realtà. Ovviamente è bene precisare quali siano le differenze tra paura, timore e tremore. La Bibbia parla, usa tutti questi tre termini, e giusto in modo diciamo abbastanza veloce vorrei sottolineare questa realtà. La paura ci blocca. La paura ci blocca. Di notte andando a casa a volte capita, ogni tanto vedo magari una volpe che passa la strada, passando giustamente per la pianeta, passano la strada, a volte vedono i fari della macchina e si bloccano, e si spaventano. A volte noi facciamo la stessa cosa, rimaniamo bloccati nelle nostre paure. Vediamo un qualcosa e giustamente anche questo video non ci ha aiutato molto. A volte noi rimaniamo bloccati nella nostra insicurezza. Cosa accadrà? Andiamo in giro con le mascherine, ormai stiamo andando un po' verso la fine, i vaccini, le varie medicine, le varie tecnologie e così via, ma nel passato, negli ultimi mesi, è stata molta insicurezza, gente ha perso il lavoro, è stata molta paura, molta così, e quindi la gente è, in questo senso vive un po' di riflessa ancora in questa cosa. La paura ci blocca, il terrore ci paralizza, mentre il timore è quel sentimento di rispetto che noi possiamo e dobbiamo avere verso Dio. E ovviamente anche verso la sua parola. Questo nuovo senso di timore viene descritto da diversi personaggi nella Bibbia. Ad esempio Davide testimonia nel Salmo e dice, questo abbiamo anche cantato, il timore del Signore è puro. Il timore del Signore è puro. Non è che mi mette paura, ma il timore del Signore è puro, questo rispetto è puro. Giobbe afferma nel capitolo 28, dice, temete il Signore, o temere il Signore è la saggezza. E poi anche Mosè conferma in Deuteronomio, l'Eterno richiede il timore. E Salomone afferma nei Proverbi, capitolo 1, il versetto 7, il timore dell'Eterno è il principio della scienza. E Ebrei anche 12 dice, offriamo a Dio un culto, come questa mattina, con delle labbra, con un cuore, con reverenza e timore. Quindi noi dobbiamo avvicinarci al Signore con quel giusto atteggiamento che il Signore ha diritto di avere, perché Lui è Dio, Lui è il Signore. Quindi il timore è l'atteggiamento giusto che ci aiuta a non commettere anche peccati o delle azioni di cui noi possiamo poi pentirci o peggio ancora ovviamente offendere Dio. Quindi il timore è il giusto atteggiamento di rispetto nei confronti di Dio. Questo nuovo senso di timore scaturisce proprio dalla consapevolezza del carattere di Dio. Dio è un Dio santo, Dio è un Dio giusto. Noi piacevamo mettere enfasi sull'amore, sulla pazienza e così via, no? Però Dio, dice la Bibbia, nel pacchetto completo, è anche Dio, è un Dio santo e un Dio giusto. Abbiamo la testimonianza, ad esempio, del ladrone sulla croce, quando si trova Gesù sulla... È interessante questo episodio, perché un ladrone, per così dire, prendeva in giro il Signore, e un altro invece cercava di credere in lui in qualche modo. Poi alla fine sappiamo la serie come è andata a finire, ma il discorso fra due ladroni è molto interessante. Infatti uno dice all'altro nel Vangelo di Luca, dice capitolo 23, dice non hai timore di Dio, non hai tu timore di Dio. Stanno morendo sulla croce tutti e tre, ma uno dice all'altro tu non hai timore di Dio. Tu che stai subendo il giusto supplizio, perché siamo ladri, siamo assassini, siamo delinquenti, noi stiamo subendo, ma lui è un giusto, lui sta morendo ingiustamente. Quindi Anche di fronte alla morte, alla sofferenza, uno può avere il giusto atteggiamento nei confronti di Dio. E queste a volte noi, nelle nostre tribolazioni, nella nostra sofferenza, nelle nostre prove, possiamo ribellarci a Dio e domandare la famosissima frase: perché a me? Perché io? Ma qua questa persona sulla croce ci invita a riflettere e ad avere la giusta prospettiva, la consapevolezza di che Dio è un Dio giusto. Quindi dobbiamo imparare anche nella prova ad avere timore di Dio. Di conseguenza, qui dice l'Apostolo Paolo, versetto 11, e questo è molto, quando dice: consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore. Quindi questa è una molto importante, dobbiamo essere consapevoli di chi è il Signore. Se io non so chi è il Signore, se io non sono consapevole del carattere di Dio, il mio atteggiamento verso il Signore sarà molto diverso. Magari facciamo per ipotesi, entra adesso qua il Presidente della Repubblica e noi non sappiamo chi sia. Gli diamo il benvenuto, e cosa accomodi, c'è un posto libero, mi raccomando la mascherina e si mette seduto. Ma se io so chi è questa persona, se io so il suo ruolo, so, per così dire, la sua importanza dal punto di vista sociale o politico, il nostro atteggiamento cambia. Facciamo sempre dire: ma prego, ma venga, vedi, che ne so, il nostro è diverso, perché siamo consapevoli di chi è quella persona. E a volte è così per il Signore: noi trattiamo il Signore come se fosse il nostro amicone di merenda o di giochi, quello che vogliamo fare noi, che ne so, il nostro quasi il nostro cameriere, e quando gli serve schiocchiamo le dita e lui deve accorrere. Ci dimentichiamo che Dio è Dio, è il Signore, è il padrone dell'universo, e ogni cosa gli è lui può fare. Quindi noi dobbiamo imparare a capire chi è il Signore. Qua dice questo Paolo: consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore. E sapendo questo, allora il mio atteggiamento verso Dio cambia. E quindi posso avere questo nuovo senso di timore grazie proprio alla nuova nascita. Perché con la nuova nascita io ho riconosciuto il mio peccato, ho riconosciuto come mi ha fatto anche quest'ettino con la Santa Cena, che è grazie al suo sacrificio che oggi io ho libertà di accesso al Padre, grazie a Cristo Gesù. E quindi questo nuovo senso di consapevolezza mi aiuta ad avere anche il giusto timore o giusto atteggiamento verso Dio. Quindi non è una questione, come c'è qua, di apparenza, ma qui dice Paolo: Dio ci conosce a fondo, Dio ci conosce veramente. Quindi non è solo una questione di apparenza, come io posso magari vedere delle persone e quindi giudicare magari dall'esterno, ma qui dice il Signore, o la Bibbia dice Paolo, ci ricorda che Dio ci conosce a fondo, perché innanzitutto è Lui che ci ha creati, e due, Lui conosce veramente il nostro cuore, i nostri pensieri, e quindi sa anche le motivazioni per cui noi abbiamo fatto o non abbiamo fatto una certa cosa. Io posso scusarmi davanti agli altri, ma Dio sa se il mio gesto è stato sincero o meno, ed è questo che è importante. E Pietro anche ci invita, qua ad esempio nel capitolo 1, versetto 17, questo ci porta ovviamente ad ubbidire alla volontà di Dio, e qua leggiamo questo versetto molto, molto importante, quando dice: e se invochiamo come Padre colui che giudica senza favoritismi, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Quindi se io invoco Dio come mio Padre, e io so che Dio, mio Padre, nel stesso tempo è anche un giudice giusto, che non giudica con, dice qua, favoritismi, chi gli è simpatico o chi no, figli e figliastri, tante belle cose, così usa dire magari noi oggi, giudichiamo a volte in un modo parziale, così, ma Dio è imparziale in questo, sa che cosa è giusto, e quindi se io invoco Dio, devo comportarmi, devo vivere la mia vita terrena quotidianamente con timore, sapendo che un giorno dovrò appunto apparire davanti a Lui. E questa non deve essere una spada di Damocle o spingermi a vivere nel terrore, ma avere quella coerenza: se il Signore aiutami a vivere nel modo che piace a te, a ubbidire la tua volontà, ubbidire non a causa della paura, ma a motivo del nostro desiderio di onorare Dio nella nostra vita, anche con le nostre azioni. Quindi a volte magari faccio, a volte uno non fa delle cose perché, che so, guida la macchina, non fa delle azioni perché ha paura magari di una multa, faccio vedere un esempio banale, e quindi, ma non perché vuole rispettare la legge. A volte noi ci facciamo la stessa cosa con il Signore, non facciamo delle cose perché abbiamo paura che poi Dio in qualche modo ci mandi, ci fa un dispetto, ma invece noi dobbiamo imparare a onorare Dio con la nostra vita, a onorarlo, perché dobbiamo comportarci con timore durante il tempo del nostro soggiorno terreno. Inoltre in Cristo, oltre ad avere un nuovo senso di timore, abbiamo anche un nuovo modo di amare Dio. Qui vediamo dal versetto 13 in poi, qui vediamo che l'Apostolo Paolo scrive proprio questa verità, ed è questo. Versetto 14, infatti l'amore di Cristo ci costringe, dice qua Paolo. Il servizio, quello di amare il Signore o la testimonianza, è la diretta conseguenza del nostro amore verso Dio. Dio ha messo nei nostri cuori un amore, ma non è un amore platonico o semplicemente sentimentale, ma è un amore concreto, vero, reale. E quindi questo amore ci porta a fare delle azioni, ma non solo verso coloro che amiamo o che sono trovati, ma anche verso coloro che magari ci fanno anche del male. Noi dovremmo amare non per simpatia, quindi, ma, come dice quella Bibbia, per costrizione. Costrizione. Perché l'amore di Cristo nei nostri cuori mi costringe a fare delle cose che io in modo naturale non farei mai. Ed è questo il senso di quello che dice appunto l'Apostolo Paolo. Sembra una cosa strana, amare per obbligo. Ognuno di noi ama di solito chi lo ama. Per me non faccio un grandissimo sforzo ad amare mia moglie o i miei figli o i miei amici, quelli magari un po' più che amo un po' di più, ciò cioè, quegli amici magari più forti. E qui l'amore invece che Paolo sta parlando in questo brano, sta parlando un amore non, per così dire, tra due fidanzati o tra parenti o una coppia. Questo è l'amore agape, quell'amore che ha portato Cristo sulla croce, quell'amore di Dio che ha dimostrato. Giovanni 3,16, mi sento che conosciamo a memoria, forse a volte è talmente noto che dimentichiamo delle parole, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, ha fatto qualcosa di concreto, di pratico, di reale. Non dicete, tu che bello, amo il mondo, vi voglio bene, peace and love, no, non è fatto solo quello, Signore. Il Signore ha fatto un qualcosa di concreto nei nostri confronti. Non ha detto, vabbè, cancelliamo il debito, salviamoli tutti. L'amore di Dio è stato un amore meraviglioso, ha dato suo figlio Gesù sulla croce, che ha pagato con il suo sangue i nostri peccati. Ed è questo l'amore di Dio. Quindi noi siamo chiamati ad avere lo stesso tipo di amore. Un amore che comunque siamo chiamati ad amare anche chi magari non se lo merita, secondo i nostri canoni. O sempre secondo noi non è degno. La Bibbia dice, siamo chiamati, la Bibbia è piena di esempi, su questo basta pensare magari alla parabola del buon samaritano, come da lì nasce la domanda, chi dunque devo amare? Dice, no, la domanda è questa, no? E quindi Gesù racconta proprio questa parabola, due nemici, e quindi questa persona va incontro, soccorre quella persona che stava alla ferita. Gesù, nonostante le critiche, ha continuato a servire e ad amare il prossimo. In Giovanni 13, quando famoso capitolo, quando Gesù lava i piedi ai discepoli, che secondo me è anche una bella cosa da fare anche dal punto di vista pratico, ma quello è un altro discorso, ma dice la prima frase, il primo versetto qual è? Dice Gesù che li amò fino alla fine. Quindi dimostrò, sapeva Gesù che di lì a poco sarebbe morto, sarebbero venuti ad arrestarlo. Gesù sapeva tutto e nonostante questo li amò fino alla fine. E cosa fece? Prese una bacinella, un asciugamano e lavò i piedi. Questa assolutamente non la sappiamo, tutte quante le varie frasi che disse Pietro e così via. E dice anche in Ebrei, ci ricorda questa verità, nel capitolo 12, il versetto 2, scusate, che noi siamo esortati, mentre corriamo la nostra gara, a fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. E qui aggiunge questa bellissima frase, per la gioia che gli era posta davanti, egli, cioè Gesù, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Quindi, quando noi pensiamo, ma chi gliel'ha fatta a Gesù incarnarsi, venire su questa terra, vivere tutti questi anni, subire ogni umiliazione e alla fine morire in croce, caricarsi dei nostri peccati, morire in croce, chi gliel'ha fatta fare? La risposta è noi, per la gioia che gli era posta davanti. E la gioia qual era? Ogni singola persona che avrebbe accolto il Signore nella propria vita. Siamo noi la gioia, il motivo di gioia di Cristo Gesù. Siamo noi la causa per la quale, diciamo, il Signore ha sopportato la croce e ha dato se stesso per noi. E quindi noi possiamo fare la stessa cosa anche oggi. Possiamo guardare gli altri come motivo di gioia per poter servire il Signore, anche se ci costa qualcosa magari in più. Se pensi che qualcuno non merita il tuo amore o la tua stima o il tuo aiuto, ricorda che non stai seguendo l'esempio di Cristo. La Bibbia ci invita continuamente a seguire l'esempio di Gesù, e noi dobbiamo fare questo anche in questa circostanza. Dobbiamo imparare ad amare il Signore e i fratelli o gli altri proprio come il Signore ha amato noi. Ed è questo quello che possiamo fare. E se noi non siamo in grado, possiamo chiedere, possiamo pregare al Signore di darci amore. E più noi preghiamo per le persone che ci sono antipatiche, e più il Signore può darci amore per queste persone. Quindi anziché criticare, impariamo a pregare per queste persone. Impariamo a benedire queste persone. Impariamo a pregare affinché il Signore possa aprire i loro cuori, possa benedirle in modo particolare. Cambiamo il nostro atteggiamento, vediamo che sia lo Spirito Santo ad agire in noi verso queste persone, anziché dire: Signore, cambia il loro cuore. Tanto cambia il mio cuore, Signore. E poi il Signore farà il resto nelle persone intorno a noi, ma intanto chiediamo al Signore che possa cambiare il nostro atteggiamento. Ed è questa cosa importante, perché ognuno di noi è stato amato quando nessuno di noi ne era degno, e Cristo sulla croce è morto per ognuno di noi. Infatti, il famosissimo versetto del versetto 17 deve diventare in qualche modo il nostro motto quotidiano della nostra vita cristiana. In Cristo sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Il modo di pensare vecchio deve essere passato, deve essere eliminato, deve essere cambiato. Ma non perché noi siamo bravi a farlo. Dobbiamo chiedere al Signore di cambiare il nostro atteggiamento. In Cristo sei una nuova creatura. Vogliamo chiedere che sia il Signore a rinnovare, a continuare a rinnovare giorno dopo giorno il nostro atteggiamento. Ed è qui che vediamo la necessità proprio di amare il prossimo. Possiamo anche dire magari di aver preso più schiaffi degli altri, ognuno ha una testimonianza, diciamo, negativa anche in questo senso. Se dovessimo raccontare ognuno di noi quante volte siamo stati, delusi o amareggiati, in famiglia, sul lavoro, in chiesa, cioè nessuno di noi, aggiungo purtroppo, è stato esente da queste prove, ma possiamo anche dire grazie a Dio per questo, perché anche attraverso queste prove, queste difficoltà, il nostro carattere spirituale, personale, può crescere, perché è lì che si vede il vero amore di Cristo, ed è questa la nostra necessità. È perché il Signore stesso ci chiama, quella famosa frase di porgere l'altra guancia, che è un contesto molto più ampio, ovviamente non voglio spiegare questa cosa, ma anziché fare una nostra vendetta, anziché isolarci e evitare una certa persona, dobbiamo ovviamente imparare a guardare, a porgere l'altra guancia, a dire: Signore, ti prego per quella persona, dai un'altra possibilità. E questa è la cosa molto importante. Per questo, dice qua Paolo, scrive: l'amore di Cristo mi costringe. Non il mio amore per quella persona, perché il mio amore per quella persona mi direbbe: ok, gira le spalle e vattene via. Anzi, se puoi, fagli pure la scianghetta. Ma non lo faccio. Questo è il caso. L'amore di Cristo mi costringe ad agire in un modo diverso. Ed è questa la cosa qua che dobbiamo imparare a vedere, che ci deve incoraggiare in questo senso, perché Cristo è in noi, ed è questa la potenza del Signore. Quindi il comandamento di amarci l'un l'altro deve trovare in qualche modo un adempimento nella nostra vita. Interessante vedere anche in questo caso, io credo, l'escalation o la crescita dell'amore. Se dovessi fare un diagramma, magari che so, commerciale è in crescita. Purtroppo noi oggi in questa vita è in discesa, ma l'amore del Signore è in crescita. È una sfida continua. Quindi nella Bibbia, in Colossesi, ad esempio, c'è scritto sopportatevi gli uni gli altri. Adesso sopportarci non è una gran bella cosa. Dice ok, ma a volte per amore di pace sopporto quella persona, sopporto quel fratello, sopporto quella sorella, sopporto la situazione e quindi magari dico ok, faccio, cerco di fare il mio meglio e sopporto. E questo è già un qualcosa. E poi aggiunge perdonatevi gli uni gli altri. E questo è un passo successivo. Quindi non solo devo sopportare, ma devo imparare a perdonare. Quindi vedo il fratello in un modo diverso, in un modo nuovo. Ma oltre a questo, dice il Signore, ci chiama anche ad amarci l'un l'altro. E quindi, vedete, qua c'è sopportarci, perdonarci, amarci l'un l'altro. E poi c'è il quarto stadio dove dice amate i vostri nemici. Ma se io non sono capace di sopportare i miei fratelli, o di perdonare i miei fratelli, o di amare tutti quanti il resto, come potrò poi amare i miei nemici? Non lo posso fare. La mia palestra personale, spirituale, è quella, sopportare, perdonare, amare. E poi potrò amare chi mi fa del male. Potrò porgere l'altra guancia anche verso l'esterno. Questo nuovo modo di amare è la diretta conseguenza della presenza di Cristo in noi. Noi siamo delle nuove creature. Un nuovo modo di pensare. Lo Spirito Santo in noi ci guida in questo. E non è detto che sia sempre facile, non è detto questo. Ma la Bibbia dice, è possibile perché il Signore ci guida in questo. Infine vogliamo da questo brano un terzo atteggiamento che oltre ad avere un nuovo senso di timore o un nuovo modo di amare abbiamo anche un nuovo modo di servire il Signore. Qui vediamo nel versetto 20, qui dice siamo chiamati ad essere ambasciatori. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro. Adesso tutti noi sappiamo chi è un ambasciatore. Un ambasciatore ovviamente è un cittadino di una nazione straniera che vive in patria nostra e questo è un po' ovviamente è una cosa lui l'ambasciatore rappresenta il suo paese, quando lui parla per conto della sua nazione, non è che lui dice a me no, secondo me facciamo così, no, quello che lui dice è ufficiale. Se lui dovesse dire facciamo guerra, è guerra. O se facciamo pace, è pace. Quindi lui non può dire quello che lui pensa. Lui deve riferire le cose del suo paese. Oppure anche l'onore del paese dipende da lui. Se questa persona nel nostro paese si comporta in un modo scorretto, ovviamente fa vergogna al suo paese e di solito viene richiamato in patria, dove appunto subirà delle punizioni giuste. Quindi anche l'onore della sua patria dipende dall'ambasciatore. E possiamo fare le stesse applicazioni a noi oggi. Noi come credenti, come figli di Dio, noi siamo degli ambasciatori. Quindi cosa significa questo? Che noi siamo in questo mondo, ma noi non apparteniamo a questo mondo. Noi siamo dei rappresentanti di Cristo. Noi viviamo in questa nostra società, ma noi siamo chiamati a dimostrare chi è il Signore. Noi dobbiamo avere questa mentalità, abbiamo visto anche oggi il brano di apertura, il Signore si preoccupa degli uccelli o si prende cura giustamente o degli uccelli o dei fiori, quanto più noi che siamo suoi figli, cerchiamo prima il regno, la giustizia e la verità, ma noi questa verità a volte la sappiamo qui ma la mettiamo in pratica. Noi siamo a volte gli ambasciatori così di facciata, come si suol dire. Però questo è anche il discorso. Inoltre noi come credenti anche possiamo vedere anche il fatto che noi dobbiamo presentare il messaggio del Padre. Oggigiorno abbiamo tante religioni, tante filosofie, tante sette, ognuno porta un messaggio proprio. Qualcuno ha preso addirittura il messaggio della Bibbia e lo hanno modificato, l'hanno cambiato, cercando di abbellirlo. Adesso io dico spesso, se io dovessi andare, che ne so, in un museo con un pennarello vorrei abbellire, non so, ecco, vanno a Parigi, vado a vedere la Gioconda e voglio abbellire la Gioconda, non è che mi sparano sul posto, cioè, io dico, no guarda ha fatto male, scusa, non può fare, no, con un pennarello ho voluto fare qualche ghirigoro in più, non si fa. Se io facendo una cosa del genere, un'opera d'arte umana, posso andare in galera, pagare una multa, quanto più se io modifico la parola di Dio. E poi la gente non ha paura, non ha timore di Dio, quindi modifica, cambia la sua parola. Perché magari non gli piace la realtà dell'inferno, della punizione, o della salvezza, o di una scelta che siamo chiamati a fare. E quindi la modifichiamo, la cambiamo, la addolciamo in qualche modo. Ma noi siamo chiamati come ambasciatori a ripetere il messaggio del Re. Ed è questa. Ed è questo molto importante. Quindi noi non possiamo e non dobbiamo modificare la parola di Dio. Noi siamo chiamati a rimanere fedeli a questa parola. Inoltre, anche come ambasciatori, noi possiamo, è il nostro privilegio, proprio onorare Dio con la nostra vita. Quindi, in questo mondo, ma non appartiamo al mondo, parlare delle cose di Dio e la nostra vita deve anche onorare il Signore. E questo anche, in tutto questo, è Cristo è il nostro esempio. Diamoci questo, noi seguiamo il Signore Gesù, per questo noi siamo cristiani. Noi siamo cristiani non perché è una religione, ma noi siamo cristiani perché seguiamo Cristo, se no saremmo qualche altra cosa. Quindi chi si definisce cristiano deve seguire Cristo, deve seguire i suoi principi, i suoi insegnamenti. Egli, cioè Gesù, si è fatto servo per noi, si è fatto servo affinché noi potessimo avere questa nuova benedizione. Noi siamo delle nuove creature in Cristo Gesù. Ed è questa la cosa importante per noi. Ha fatto, dice la Bibbia, un patto nuovo nel suo sangue, proprio perché affinché l'uomo potesse tornare al Padre. L'amore di Dio viene espresso in Isaia 53, quando dice, egli, cioè Gesù, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Tornando al nostro brano qua principale, questo vorrei concludere, dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Siamo chiamati ad avere un nuovo senso di timore nei confronti di Dio, un nuovo modo di amarci e un nuovo modo di servire Dio. Io non so oggi quali sono magari le tue preoccupazioni, ma posso assicurarti che se le affidi al Signore, Lui agisce. Nel momento in cui ognuno di noi riconosce la necessità di Cristo, chiede al Signore, perdono che siamo tutti fratelli qua questa mattina, ma se noi chiediamo al Signore di aiutarci in una nostra debolezza, in un nostro problema, in una nostra difficoltà, il Signore agisce. Perché il Signore non è che ci ha salvati e poi ci ha abbandonati dentro un cassonetto, come si fa a volte con un genitore che hanno la mia e poi lo buttano fuori. Dio non ci abbandona, Dio non ci lascia per strada. Il Signore desidera stare con noi ogni giorno, ci fa essere una nuova creatura affinché le cose vecchie siano passate. Se c'è ancora qualcosa di vecchio nella tua vita che ti attanaglia, ti terrorizza, ti blocca, chiedi al Signore di liberarti da questa cosa e vivi questa nuova vita in Cristo con la potenza del Signore affinché possiamo essere Suoi ambasciatori dovunque andiamo. Che il Signore ci benedica in questo. Amen.